Passo subito la parola a Domenico Pantaleo per il suo intervento.
Sì, anche io sarò molto rapido. Intanto, noi scontiamo una contraddizione, secondo me, evidente. Da un lato, penso alla circolare del 2011, si dice che l'insegnamento delle attività alternative costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Quindi questa è l'indicazione data dal Ministero. Peraltro, ripetuto, ribadito, tanto a scrivere una circolare, in realtà non ci vuole niente. Dall'altro lato, però, se noi guardiamo ciò che succede all'interno delle scuole, si va in direzione esattamente opposta. Io credo che questa è la contraddizione con cui dobbiamo fare i capi. E dobbiamo anche inserire l'ora alternativa alla religione, però, in un contesto diverso da come oggi viene vissuto a scuola. Allora, nella scuola. La mia opinione, innanzitutto, che ci deve essere il dovere della scuola è di ampliare l'offerta formativa in ragione alle ore alternative. Non c'è dubbio, se non c'è un ampliamento dell'offerta formativa, è chiaro che tu alla fine ripieghi sulle altre alternative, che sono, come ho detto, l'inserimento degli alunni in altre classi, la semplice vigilanza da parte del personale ATA e non quello che dovrebbe essere, perché come è noto le scuole sono obbligate a garantire diciamo, le ore alternative e devono essere considerate queste ore attività didattiche, formative, di studio in gruppo e in attività individuali. Quindi questo dovrebbe essere il supporto, diciamo, all'offerta formativa che dovrebbero fare le scuole. In realtà non avviene. E non avviene, insisto su questo punto. Non perché, come dicono, diciamo, molti dirigenti scolastici, non ci sarebbero le risorse. Perché, la mia opinione, c'è sicuramente un problema di scarsità di risorse. Però, essendo fondi nazionali, il punto vero è che c'è, come si può dire, un'avversione strutturale all'idea che la scuola possa assolvere a questo ruolo fondamentale. Questo è il punto. Questo è il punto. Questo è il punto. Io sono molto d'accordo poi che ci deve essere un'interazione tra, diciamo, l'ampliamento dell'offerta formativa, le attività alternative e l'interazione con il territorio e con i diversi attori istituzionali e sociali. Io sono perfettamente d'accordo. D'altronde, quando parlo di laboratorio di integrazione, penso che c'è bisogno di una sinergia tra questi. Però non c'è dubbio che se tu alla fine la scuola non ha una funzione, perché oggi la scuola è fondamentalmente un avamposto anche dei processi di interazione territoriale. Ma se non è la scuola che contemporaneamente ha una funzione di questo tipo, a me pare difficile che tu possa andare a un'interazione di questo tipo. Attenzione, anche qui, a non scambiare interazione, che per me è un punto importante, come si può dire, con l'idea invece che si possa scaricare su altri soggetti privati invece ciò che appartiene direttamente alla scuola pubblica. Attenzione, perché ho visto un proliferare di queste tendenze, cioè a dire ciò che la scuola non è in grado di fare, compreso questo, lo demandiamo a soggetti esterni. L'abbiamo visto ad esempio sulla questione della dispersione scolastica. Beh, io credo che questo non sarebbe molto positivo. Altra cosa, insisto, è l'interazione. È compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative. E anche qui, guardate, non ovunque succede questo. Quindi da questo punto di vista anche le organizzazioni sindacali, ciò che avviene nel mondo della scuola, dovrebbe in qualche maniera prestare una maggiore attenzione a questa questione. E infine c'è il problema anche, come si può dire, degli organici che qui ho sentito. Ora, la mia opinione è che oggi, anche da questo punto di vista, la normativa è un po' confusa. Adesso non parlo solo del punteggio, che pure è un problema. Perché, come è noto, oggi la normativa che dice che la nomina del supplente annuale si fa nel caso non possono essere utilizzati docenti con ore eccedenti o non ve ne sono disponibili per ore aggiuntive. Questa è la normativa attuale. È una normativa che se calata oggi, tra i tagli all'organici, i sovranumerari, la vicenda, diciamo, se la cali in questo contesto, alcune volte diventa complicato gestire perfino questa operazione. Quindi io penso che anche una maggiore chiarezza su questo punto, accanto alla discussione sul pontefice, che è una discussione un po' complicata, tenuto conto di come diceva Massimo, la situazione, credo che anche una maggiore chiarezza su questo punto consente effettivamente di avere chiaro qual è il progetto, qual è sostanzialmente l'organico necessario per portare al progetto e come rientra all'interno del progetto formativo fondamentale. Infine, c'è un punto, l'ho detto all'inizio e lo ripeto, che secondo me è strategico. Il rapporto con le famiglie e l'informazione alle famiglie. Perché, attenzione, all'atto delle iscrizioni, molte scuole non danno alcuna informazione da questo punto di vista. E io credo invece che una sinergia oggi tra famiglie, progetto formativo, progetto di ampliamento della formativa e ore, diciamo, alternative di come stanno, oggi è fondamentale per dare sostanzialmente anche un pilastro a questo tema. Ad esempio, all'interno delle scuole ci sono poi addirittura delle leggende metropolitane su questa storia di come vengono utilizzate le ore alternative. E ho finito. Non ho finito. Ad esempio, si dice una cosa, non possono riguardare le ore curricolari. Questo è vero. Però, attenzione, nulla vieta di pensare ad attività integrativa alle ore curricolari. Soprattutto.
Sì, ma per fare tutto, in
effetti. Per cui, alla fine, si dà un'informazione pure sbagliata. Sembra quasi che sia una cosa, come si può dire, estranea al progetto curricolare della scuola. Invece non è così, non è assolutamente così, perché la normativa non lo prevede. Però, diciamo, c'è una distorsione tesa in qualche maniera ad avallare che ci sta questa storia qui. Ecco, per dirvi come oggi questa battaglia è una battaglia di ordine culturale, secondo me, e anche della possibilità in qualche maniera di avere su questi temi un'informazione più largamente diffusa.